La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Sono le 17:17 in questo momento. Un saluto dal sottoscritto Daniele Marsella. Benvenuti alla settima ossessione, puntata numero 37 di mercoledì 19 giugno 2024. Questa è la penultima puntata della stagione 2023-2024, la quinta della settima ossessione. Poi ci resta soltanto un ultimo appuntamento ufficiale, che ve lo ricordo già da ora: non sarà di mercoledì, bensì di venerdì, esattamente venerdì 28 giugno. Finiamo, come abbiamo esattamente iniziato, questa stagione di venerdì, e poi ci sarà, come è successo lo scorso anno, una puntata speciale insieme ospite di Martina Agnoletti, ospite anche della festa dell'Arci di Firenze, Stella Rossa, che si terrà al circolo di Rifredi di Firenze la prima settimana di luglio, a partire dal mercoledì. E quindi quel giorno, il primo giorno della festa di Stella Rossa, che se non vado errato credo sia il 3 luglio, parleremo dei film che ci aspettano quest'estate al cinema in Italia. E però anche oggi però ci aspetta una puntata piena di argomenti. È un weekend molto importante a livello cinematografico, perché ci sono due uscite sicuramente da tenere d'occhio, e partiamo subito con la prima. Parliamo del film intitolato The Bike Riders di Jeff Nichols. Ci ascoltiamo il trailer e poi vi raccontiamo un po' di più su questo film.
Stavo pensando, non posso gestire il club per sempre. L'ho tirato su dal niente. Questa è la nostra famiglia. Io e te, ragazzino.
Dal principio.
Sì, per favore.
Era un'epoca d'oro per i motociclisti. Non mi ero mai sentita così fuori posto. È lì che l'ho visto la prima volta. Mi ha lasciato senza fiato.
Sono Benny.
5 settimane dopo l'ho sposato. Credevo di poterlo cambiare, sai. Non perché lo volessi diverso, ma... cioè, è un selvaggio!
Ehi, ti ho detto di toglierti quel giubbotto.
Eccoci, allora, 17:09, ritorniamo in diretta con la settima ossessione per iniziare a parlare di uno dei film del fine settimana, un fine settimana che, contrariamente al solito, anticipa le sue uscite di punta il mercoledì. Quindi il film di cui ci apprestiamo a parlare esce esattamente oggi, 19 giugno, e lo facciamo con Manuela Santacaterina. Ciao Manuela.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a te, ben trovata con noi alla settima ossessione. E noi facciamo sempre un siparietto sul tempo, quindi lo possiamo dire due cose: il nostro amato caldo è arrivato con il primo,
ragazzi,
anticiclone della stagione. Ho letto però buone notizie, non durerà molto, quindi insomma si prospetta già un fine settimana più fresco del solito, e questo ci fa molto piacere. Comunque, o che sia caldo o che sia freddo, il fine settimana va passato comunque al cinema, questo è poco ma sicuro. E una delle, appunto, scelte di questo fine settimana è un film che vede, insomma, la presenza di un, all'interno di questo film, la presenza di un cast di primi nomi, ne dico soltanto due: Austin Butler e Tom Hardy, e poi c'è anche la Jodie Comer, insomma, attrice.
No. E,
il film si intitola The Bike Riders. Abbiamo appena sentito il trailer, la regia è di Jeff Nichols, forse un nome poco conosciuto agli spettatori cinematografici,
sì,
italiani.
Però è un regista che, insomma, di film interessanti ne ha fatti.
È vero.
Penso a Mad,
sì,
con Matthew McConaughey, ma Loving soprattutto con Joel Edgerton e Ruth Negga, che anche questa è una storia vera. di una coppia mista nell'America degli anni 60, quindi insomma secondo me questo Loving, se non l'avete visto recuperatelo, si sposa molto bene, ma in realtà tutta quanta la filmografia di Nichols si sposa molto bene con The Bike Riders, perché in tutta la sua filmografia lui ha raccontato gli outsider, e The Bike Riders non è altro che questo, è il racconto di un gruppo di motociclisti dell'America, della Chicago della metà degli anni 60, e quindi chi meglio di loro per raccontare gli outsider dell'America, quella appunto fatta di vestiti di un certo tipo, una musica di un certo tipo, che quindi andava a seguire determinate regole sociali che tutti seguivano. Ecco, invece The Bike Riders racconta di un gruppo di persone che le regole se le fa, ma segue le proprie. E la cosa estremamente interessante è che, come Loving, questo film parte da una storia vera. Ma se lì era la storia di due persone realmente esistite, quello che fa Jeff Nichols qui è ancora più interessante secondo me, perché lui parte da delle fotografie che aveva scattato sempre appunto nella metà degli anni 60 questo fotoreporter di nome Danny Leon, che si era introdotto all'interno di un vero gruppo di motociclisti dell'epoca e aveva scattato fotografie e registrato conversazioni, vere e proprie interviste con i membri di questa di questo gruppo, e con una certa Katie, che era una donna che poi nel film è interpretata da Jodie Comer, che è fantastica a mio avviso, che ha uno sguardo interno ed esterno al tempo stesso, perché lei si innamorerà e sposerà il personaggio interpretato da Austin Butler, ma avrà anche la freddezza, oltre al fatto di far parte in realtà poi a un certo punto di questa famiglia su due ruote, di guardarla dall'esterno, quindi guardandone anche tutti quanti i difetti, i punti deboli, e raccontando in una sorta di decennio, ovviamente non estremamente lineare, perché ci sono ovviamente delle ellissi nel racconto del film, raccontando come ci sia un'evoluzione negativa che va di pari passo con l'evoluzione negativa degli Stati Uniti, perché se all'inizio questo gruppo era un gruppo fondato su, diciamo, dei valori che erano diversi da quelli della società comune, erano comunque dei valori, diciamo. Solo che poi man mano è come se aumentando il numero di partecipanti qualcosa si andasse ad annacquare e si sporcasse. E trovo che sia stato molto interessante come lui l'ha raccontato, perché racconta in realtà anche un capitolo che non si riesce a esaurire mai in realtà della storia degli Stati Uniti, che è quello della classe operaia e del post-Vietnam, di come quel periodo lì ha completamente cambiato tutto quanto quello che c'è stato dopo. Quindi ecco, non entro troppo ancora nei particolari, esatto, perché sì, comunque c'è tanto altro ovviamente nel film, non è soltanto certo questo, ed è un film di attori, quindi io vi invito, se riuscite a trovare una sala che questo film lo dà in lingua originale,
è meglio.
Interessantissimo, perché Jodie Comer fa un lavoro sull'accento importantissimo, e poi Austin Butler e Victor Marvin, insomma, sono due attori che con la voce insomma hanno anche costruito parte della loro carriera, pensiamo anche solo semplicemente a Peaky Blinders o a Elvis. Quindi vi invito a trovare una sala che lo faccia in lingua originale, perché merita davvero. E ovviamente c'è tanto altro nel film che non stiamo qui a svelare, però questo è uno degli aspetti secondo me più interessanti.
Io credo che la questione dell'accento anche credo sia dovuta al fatto che Jodie Comer, se non sbaglio anche Tom Hardy, sono entrambi britannici.
Sì, esatto, e lei ha questo accento della Chicago, quindi insomma è completamente diversa da come l'abbiamo sempre ascoltata.
Naturale,
e cioè fa veramente un gran bel lavoro, perché il personaggio di per sé è molto interessante, è una donna degli anni 60, ma è completamente diversa dalla donna tipica degli anni 60, insomma lo stereotipo che abbiamo visto negli anni, lei è completamente diversa, ed è veramente bello anche come lavorino questi tre attori insieme, perché appunto è un trio che gioca di contrasti e di complicità, però non sai mai chi in quel momento è coppia, chi in quel momento è uno contro l'altro, cioè cambia nel corso del film, ed è interessante anche questo, perché Jeff Nichols ha scelto veramente un gran bel cast. E un'altra cosa che voglio dire è che magari in questi giorni sto leggendo che non tutti lo hanno apprezzato, perché dicono che è un film non piatto, ma classico,
privo di guizzi.
Io invece rivendico e sono stata confortata da questo tipo di film, perché se ne vedono sempre meno, ed è un film classico americano.
Cioè, è un film che l'avrebbe potuto girare tipo Clint Eastwood, mi viene a mente. Ora io non l'ho visto,
No,
parlando di classicità.
Non ti dico Clint Eastwood, però ti parlo di quel cinema che guardavamo magari quando eravamo più piccoli noi, che è nato alla fine degli anni 80, che è nato negli anni 80 ed è quindi cresciuto poi negli anni 90. È un film molto che mi ricorda tanto quel periodo lì, ed è una classicità che ho trovato confortante, perché oggi ci capita di vedere sia al cinema che nelle piattaforme dei film con dei cast strepitosi, che costano veramente milioni e milioni di dollari, sono super patinati, super attenti a mille dettagli, solo che poi manca quel coinvolgimento, quella capacità di saper narrare anche con estrema semplicità e con dei limiti, perché magari questo film insomma non sarà un film che rimarrà negli annali,
però
film del 2024.
Quello che dici, sì, è vero.
Rispettabilissimo, come si può dire, è proprio io l'ho trovato confortante, finalmente un film.
Di quelli di cui diciamo, appunto, tu hai parlato dei film classici che imperversavano nel cinema americano, insomma, negli anni 90, anche fino a magari l'inizio, la prima parte degli anni 2000, che poi mano a mano si sono un po' persi per strada, di cui magari sentiamo anche un po' la mancanza, ecco.
Esattamente, sì.
E Austin Butler l'abbiamo conosciuto per il suo ruolo di Elvis, aveva fatto già qualcos'altro prima, però ecco, diciamo che la sua popolarità gli è data ormai, credo siano passati un paio d'anni, se non sbaglio, tre addirittura, dal ruolo di Elvis nel film di Baz Luhrmann. Che cosa gli manca secondo te? Perché mi sembra per citare i Pinguini Tattici Nucleari, un giovane wannabe, cioè riuscirà mai ad affermarsi e diventare una star? L'abbiamo visto anche in Dune, nel ruolo del cattivo, potrà esserlo?
Credo che lo sia già. Nel senso che ho avuto anche l'opportunità di intervistarlo e è una star, ma nel senso che non è una star, nel senso che se la tira, come dire.
Certo.
È stato estremamente carino, ma lo vedi proprio che non ha un altro tipo di luce, non so come dire.
Sì,
e secondo
umile.
Me tutto quanto quello che può raggiungere, lo può raggiungere soltanto facendo le scelte giuste. Mm-hmm. Nel senso che se continuerà a fare film mega galattici con cast stellari e produzioni gigantesche come Dune, va benissimo, però secondo me deve avere anche l'intelligenza di fare film come The Bike Riders, che ha girato subito dopo, in realtà ha girato subito dopo Elvis. Era da poco uscito il trailer di Elvis quando lui è stato preso per
The Bike Riders.
Film. Quindi in realtà il suo successo mondiale quando è stato preso questo film, quando è stato preso per questo film, ancora non era esploso. Ma secondo me, se lui avrà l'intelligenza di riuscire a modulare una carriera fatta di tanti film blockbuster, mainstream, mettiamola così, con dei film dove sono su scala minore, diciamo, ma dove è più facile magari riuscire a vedere le sfumature di un'interpretazione, riuscire a giocare un pochino di più con anche una caratterizzazione, se vogliamo, per me quello potrebbe fare la differenza. Sta tutto quanto nelle scelte che farà, perché secondo me insomma ha le carte in regola per essere veramente una star dal punto di vista insomma attoriale, ma anche semplicemente fisico, insomma è l'attore hollywoodiano per eccellenza.
Per eccellenza, sì, anche con il volto, diciamo, la fisicità, a quei canoni da divo americano.
Esattamente, questo adesso è il momento di Glenn Powell, che è esploso e se lo merita tutto, ma secondo me Austin Butler sta in quella fascia lì.
Sì.
Se ha l'intelligenza la stessa che in questi anni è riuscito ad avere Glenn Powell, che è riuscito a mettere insieme una serie di progetti estremamente diversi, da Clippers che vedremo che quello è stato un blockbusterone estivo, a un film strepitoso come Hitman che uscirà a breve in Italia, che dovete andare
prossima
a
settimana.
Dovete correre a vederlo,
anche quello in lingua originale,
fino a appunto le commedie romantiche come Tutti tranne te o Top Gun Maverick, insomma lui è riuscito a giocarci tantissimo con i generi, ha anche l'intelligenza, lui scrive anche, quindi insomma ha quell'intelligenza lì di sapersi muovere bene, e l'abbiamo visto, ormai è esploso, è la Glenn Powell mania. Lui deve avere, secondo me, la stessa intelligenza nel saper modulare le scelte che farà.
Sì, è tutta una questione di scelte poi alla fine, sono d'accordo con te, effettivamente. L'abbiamo visto anche su Robert Pattinson, ad esempio, prendo un nome che magari si può accostare in un certo senso a Austin Butler, esploso, no, con una saga cinematografica, e poi è andato a riparare nel cinema d'autore, ma facendo anche ogni tanto capolino, ad esempio lui in The Batman, per dire, ecco, insomma, certo. Cominciando, rientrando dalla porta principale delle principali saghe cinematografiche. Vabbè, vedremo, monitoreremo la situazione di Austin Butler nell'immediato futuro. Intanto vi ricordiamo appunto The Bike Riders, che esce in sala già da oggi, già da mercoledì, quindi il consiglio appunto di Emanuele è quello di approfittare e andarlo a vedere. Nel frattempo io ti ringrazio, Manuela, ci sentiamo, se non ci sentiamo nella fine appunto di questa nostra stagione, sicuramente ci risentiremo nella prossima, e grazie. Quindi magari ne approfitto per augurarti già buone vacanze.
Anche a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao Manu, ciao.
Ciao, ciao.
Qui è Gioia, che vi parla live dalla mente di Riley. Fatevi sentire!
Evviva!
Tristezza is in the house! Ecco, rabbia!
Lasciatemi fare!
Qui ci vuole il nostro paradenti, amici!
Ecco, paura!
Non è nostro!
Disgusto! Felici di averla a bordo! La nostra ragazza cresce a vista d'occhio!
Così?
D'ora in poi dovrebbe essere una passeggiata di...
Ciao! Io sono Ansia. Dove metto le mie cose?
Una nuova emozione!
Oh, mi dispiace! Vedi, noi volevamo fare una buona impressione!
Che vuol dire noi?
Io sono Invidia.
Allora, siamo ancora in onda con la settima ossessione, 17:23 in diretta su Nova Radio. Adesso siamo pronti a fare un bel viaggio nelle emozioni, lo facciamo per la seconda volta, lo facciamo con l'aggiunta di nuove emozioni, perché parliamo di Inside Out 2, che esce al cinema oggi, il nuovo attesissimo film della Disney Pixar. Lo facciamo con Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, tu hai avuto già modo di vedere Inside Out 2 in anteprima un paio di giorni fa, e quindi siamo qui per parlarne. Per chi non lo conoscesse, Inside Out è sicuramente forse il più grande successo della Pixar degli ultimi 10 anni, ecco, se non vado errato. E un successo forse da alcuni inaspettato, ma ecco, se uno deve citare il suo film preferito della Pixar degli ultimi 10 anni, forse probabilmente molti tireranno fuori questo titolo, anche perché dopo la Pixar, vuoi anche per la questione della pandemia, i film li ha distribuiti soltanto su piattaforma, non c'è stato più un colpo di fulmine, ecco, come c'è stato, anche se Luca, Soul erano degli ottimi film, però un colpo di fulmine a livello di Inside Out, con quella storia così particolare, probabilmente non c'è stato. Quindi, quando era stato forse annunciato un sequel, molti forse avevano storto il naso, perché probabilmente non ne sentivano la necessità. Però ecco, pendiamo adesso dalle tue labbra, perché ancora io, il sottoscritto e molti che ci stanno ascoltando non l'hanno visto, anche se è in sala già a partire da oggi, quindi insomma è già disponibile al cinema. Ci dici se questo secondo capitolo è all'altezza del primo, cosa c'è di diverso, quali sono le nuove emozioni che dobbiamo conoscere all'interno, insomma, di questa ragazza che abbiamo conosciuto, che è diventata che era una bambina e è diventata già un'adolescente.
Sì, come tu hai ben detto, sono passati esattamente 9 anni dall'uscita in sala di Inside Out. Il primo film di Pete Docter era arrivato in sala nel 2015, portando così, tra l'altro, e ripeto, mi dici te, straordinario.
Scusa se ti interrompo, Simone, se puoi spostarti per non so, qualcosa, sì, per casa, sì, perché abbiamo dei problemi e ti sentiamo un po' frammentato.
Sì,
parla pure, parla
bene
pure.
Adesso?
Vai, sì.
Perfetto. No, ecco, vi dicevo, sono passati esattamente 9 anni dall'uscita appunto del primo capitolo del 2015, che ebbe un successo straordinario, quasi inaspettato, vinse addirittura l'Oscar poi l'anno successivo appunto per il film d'animazione, e 9 anni dopo ci ritroviamo appunto con un sequel che vede la protagonista, la piccola Riley, non più piccola, perché appunto alle soglie dei 13 anni inizia a, come dire, a fare esperienza di quella complessissima parte della vita che è la adolescenza, meglio conosciuta come pubertà, in cui ovviamente alcune nuovissime emozioni iniziano ad entrare appunto in movimento all'interno del cervello e a creare, come dire, un vero e proprio straordinario casino, insomma, ecco, io chiamerei appunto all'interno della mente della nostra protagonista. E quindi in questo Inside Out 2 quali emozioni nuove fanno capolino, oltre diciamo alle già iconicissime gioia, tristezza e chi più ne ha più ne metta? Abbiamo l'introduzione ad esempio di Ansia, che è un nuovo personaggio straordinario, fantastico, la cui voce originale ovviamente è di Maya Hawke, tra le altre cose. Abbiamo Imbarazzo e abbiamo anche Invidia. Queste sono un po', come dire, le emozioni nuove che entrano in gioco in questo sequel, che è diretto da un esordiente, Kelsey Mann, al suo primo lungometraggio, e che, come hai detto te, appunto, esce nelle sale proprio oggi, mercoledì 19 giugno. È un sequel probabilmente non all'altezza del capostipite, ma perché segue, secondo me, una struttura narrativa ormai ben calcificata appunto nel capitolo del 2015, ma questo non significa che sia un sequel da sottovalutare, perché a mio avviso ci sono degli elementi narrativi che vengono qui introdotti che potrebbero tranquillamente essere riproposti, se non addirittura ovviamente ampliati, in un ipotetico terzo capitolo, perché diciamoci la verità, questa crescita della protagonista in realtà potrebbe essere replicata e portata avanti fino, diciamo, a, come dire, ad un'età anagrafica molto più avanzata, che è un po', come dire, un unicum straordinario, secondo me, nel cinema d'animazione contemporaneo. Quindi, a mio avviso, sì, non è all'altezza del primo, ma, come dire, viva la Pixar che ci sta comunque proponendo un sequel altrettanto interessante, che potrebbe andare avanti per molto altro tempo. Io personalmente, dopo aver visto questo sequel, non vedo l'ora di vedere un ipotetico Inside Out 3.
E chissà poi se diventa una serie, perché non sarebbe la prima volta che la Pixar poi trae una serie televisiva da un suo film. Penso tipo a Monsters & Co, che credo sia proprio diventata una serie, addirittura in più stagioni. Ci sono due film e poi hanno fatto anche una serie. E non,
esattamente.
Non è il primo sequel della Pixar, perché ci sono Gli Incredibili, Toy Story, no? Che è il primo film in assoluto della Pixar, e tra l'altro so che è in lavorazione pure il numero 5, se non sbaglio.
esattamente.
Esatto, forse avevano detto che si fermavano al 3, poi è stato il 4, adesso c'è anche il 5. Qual è la tua emozione preferita di Inside Out? Non quella che magari in cui ti riconosci, ma ce n'è una preferita in tutto questo?
Devo dire, sì. Io sono molto legato al primo capitolo, che trovo che sia un capolavoro senza se, senza ma.
Sì.
Ma devo dire la verità, in questo sequel Ansia mi ha assolutamente rubato il cuore, quindi spero che lo farà anche per gli spettatori che da oggi appunto lo vedranno in sala. Tra l'altro, piccola parentesi, un dato molto interessante: ieri ci sono state le anteprime per il pubblico.
È proprio quello volevo dire, sì.
E con le sole anteprime per il pubblico di ieri 18 giugno, il film ha raggiunto circa 1 milione di euro di incasso, che è un dato preliminare incredibile. Io sono molto curioso di capire che primo weekend in sala avrà Inside Out 2.
Sì, perché ricordo anche il primo incassò molto anche in Italia, ebbe anche una lunga tenitura nelle sale, no?
Sì,
perché era una novità, sai, Toy Story, appunto, Gli Incredibili hanno sempre avuto un grande successo, i sequel, perché i personaggi erano conosciuti, questa forse era molto diverso.
È vero.
Comunque sono passati diversi anni dal primo Inside Out, no? E non era scontato un successo del genere, un successo che è mondiale, perché in 4 giorni ha già incassato una roba come 350 milioni di dollari, forse anche di più, quindi è una boccata.
Una boccata d'aria fresca. Io credo che sia semplicemente il segno di un'eredità cinematografica, appunto quella del primo Inside Out, che probabilmente ha toccato delle corde emotive, potremmo dire,
è vero.
Qua più di ogni altra cosa,
fatto scendere molte lacrimucce a parecchie persone. A parecchie persone, poi voglio dire, in un botteghino veramente che sta veramente alla, quasi posso dire un'espressione un po' forte, ma la canna del gas, diciamo,
no,
da diverse settimane, se non mesi, a questa parte, e poi si torna sempre lì. Quando c'è un'uscita forte, la gente va al cinema, che sia caldo, che sia freddo, che ci sia la neve, che piova, che ci siano gli europei di calcio, le olimpiadi, cioè nessuno lo ferma. Ieri siamo in pieni europei, poi ci saranno le olimpiadi più avanti, ma se c'è una proposta la gente va al cinema. Poi c'è stato anche la mannaia ovviamente dello sciopero, lo vogliamo sempre ricordare, che sicuramente ha ridotto di gran lunga in questo periodo, e lo sarà ancora per diversi mesi probabilmente, la parte più consistente del box office, cioè quelle che fanno la voce grossa, cioè i film d'oltreoceano, quelli che battono bandiera americana, certo. E mancato pure quello, quindi sicuramente Inside Out 2, io sono sicuro che se il buongiorno si vede al mattino, quasi €1 milione con le sole anteprime, quindi anche con pochi spettacoli, stiamo parlando al giorno di questo film, ci aspetta probabilmente un buon weekend, un'ottima apertura che potrebbe forse anche toccare, se non oltrepassare, i 5 milioni di euro di incassi, che per questo periodo sarebbe un risultato veramente stratosferico, assolutamente sì. Senti, archiviamo appunto Inside Out 2, che è della Disney Pixar, che trovate appunto al cinema. Io ti chiedo di attendere qualche secondo in linea, perché adesso mando gli aggiornamenti del traffico, poi ci risentiamo, perché qui tra una cosa e l'altra ci rendiamo conto che tra un paio di mesi, poco più, comincia la mostra del cinema di Venezia, quindi dobbiamo fare anche un po' il punto della situazione, visto che siamo agli sgoccioli anche della nostra trasmissione, e quindi vogliamo capire quali sono i film che potremmo vedere lì al Lido. Resti in attesa e ci sentiamo tra poco.
A tra poco.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, e tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Rallentamenti invece tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma e tra Chiusi, Chianciano e Fabro, sempre in direzione Roma. In A11, ancora a causa del traffico intenso, code tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze, e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipilì, anche qui a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e code tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
A Firenze per Sara Funaro. Venerdì 21 giugno la segretaria nazionale del Partito Democratico, Ellie Schlein, torna nel capoluogo toscano per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca del centro-sinistra. L'appuntamento è alle 21 in Piazza Santissima Annunziata per una serata di festa a sostegno di Sara Funaro e per lanciare alla città l'ultimo appello al voto. Domenica 23 tutto il giorno e lunedì 24 fino alle 15 votiamo Sara Funaro sindaca. Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Nova Radio Città Futura, Community Radio.
Allora, siamo tornati in onda e Simone è sempre collegato con noi, e perché dobbiamo appunto aprire la finestra sull'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha le blocchi di partenza esattamente dal 27 agosto prossimo, quindi mancano poco più di 2 mesi, però manca poco più di 1 mese anche alla conferenza stampa, dove l'ottimo direttore Barbera, che tra l'altro è stato confermato anche per l'edizione numero 82-83 dal nuovo presidente della Biennale Pierangelo Buttafuoco, e ci svelerà appunto qual è il programma che ci aspetta in uno appunto di questi festival, che proprio grazie a Barbera ha ritrovato ormai da diversi anni a questa parte un nuovo appeal, soprattutto dall'altra parte dell'oceano, quindi molti film so che fanno veramente a gara per essere presenti a Venezia, e ha trovato anche una sua identità diversa da Cannes, che si dedica più al film autoriale, al cinema d'autore, e ovviamente non manca però anche a Venezia il cinema d'autore. Però ecco, facendo un po' il punto della situazione, sapendo già, l'abbiamo detto, quali sono il presidente della giuria Isabelle Huppert, i Leoni d'Oro alla carriera, Noi vogliamo sapere un po' di, come si dice qua, di ciccia, che cosa bolle sulla pentola di Venezia 81, quali sono i film che probabilmente possiamo vedere, uno su tutti. Tu sai già di che cosa parlo, immagino.
Allora, beh, sì, c'è da dire che al momento è in attesa chiaramente della conferenza stampa che si terrà il 25 luglio alla presenza appunto di Alberto Barbera, le insistenti voci di corridoio che arrivano anche da oltreoceano ci dicono che sono in realtà tre i titoli che al 99% vedremo in competizione nella selezione ufficiale di Venezia 81. Chiaramente un titolo l'abbiamo già un po' accennato, come dire, nelle puntate precedenti, che è Joker Follia 2, che è appunto il sequel del campione di incassi del 2019 con Phoenix, che tra l'altro poi a Venezia vinse anche il Leone d'Oro. Quindi insomma c'è da aspettarsi un bis del sequel di Todd Phillips, ecco, che a quanto pare, anche se è sequel, sembra che voci di corridoio ci dicano che sarà in concorso per il Leone d'Oro.
Ah, addirittura anche quello.
Sì, esattamente. Sembra che voci di corridoio lo confermino addirittura per il Leone d'Oro, quindi non fuori concorso.
Io mi ricordo che, correggimi se sbaglio, ma il primo Joker, quello di qualche anno fa, proprio la Warner Bros. Volle essere messa in concorso. Mi ricordo una dichiarazione del genere di Barbera.
Sì. Barbera raccontò che in realtà lo avrebbe voluto Joker nel 2019 fuori come evento fuori concorso, ma la Warner convinse Barbera che il film era talmente buono, quindi c'era molta confidenza appunto dagli studios, che potesse competere per il Leone d'Oro. Barbera si è fatto convincere
e poi lo vinse, il Leone d'Oro.
Era andato bene, insomma, è andato molto bene questa cosa, quindi storia di un successo annunciato quasi in qualche modo.
Ok.
Quindi, oltre a Joker, sì, mi viene da dire che gli altri due titoli, che probabilmente il primo a Venezia sarà Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig, che è l'adattamento di un romanzo appunto omonimo di William Burroughs e che a quanto pare è in preparazione, è in post-produzione da molto tempo, quindi il film è pronto, ma Guadagnino sta aspettando semplicemente l'ufficialità di Venezia per entrare in concorso, perché io vi ricordo che l'anno scorso il suo Challengers doveva essere
il film di apertura. Se non ci fosse stato lo sciopero, ecco, sarebbe stata una grande apertura.
Esatto, quindi sembra che Barbera stia appunto tenendo un posto privilegiato per Guadagnino in concorso. Il terzo titolo che sembra che sarà nuovamente in concorso è quello di un habitué della mostra del cinema di Venezia, che è Pablo Larraín, che quest'anno potrebbe tornare appunto al Lido con Maria, appunto il biopic su Maria Callas, interpretato dal premio Oscar Angelina Jolie. Qua sembra perfetto, ovviamente, di nuovo ritrovarlo al Lido ancora una volta.
Perché la scorsa è un abitué del Lido, tu l'hai detto bene, lo scorso anno, tra l'altro, era presente con Il Conde, dove vinse anche un premio.
Sì. Sì, certo.
Se non sbaglio è quello per la miglior sceneggiatura, penso, sì.
Sì, è vero.
Non è la prima volta, poi ricordiamo Emma, ricordiamo Post Mortem, andando proprio indietro nel tempo, insomma, veramente Pablo Larraín ha un legame speciale con Venezia. Siamo molto curiosi, perché poi c'è appunto vedere questa interpretazione di Maria Callas di Angelina Jolie, poi c'è anche un cast italiano, Pierfrancesco Favino, Alvaro Facher in questo film. Chissà se Angelina Jolie, che insomma monopolizzerebbe sicuramente il red carpet del Lido, farà il suo incontro con Brad Pitt, perché si vocifera anche che presentato a Venezia fuori concorso ci potrebbe essere anche un film che vede i due divi per eccellenza ormai oltre 60 anni, over 60, George Clooney e Brad Pitt, nel film Wolves della Apple, dove sono affiancati anche da due altre star, che sono Gal Gadot e Ana de Armas. Chissà appunto se non ci sarà un incontro tra due ex mariti che non si stanno molto, due ex coniugi che non si stanno molto simpatici. Anche del film Eden, il nuovo film di Ron Howard con Jude Law. Anche qui un cast straordinario: Jude Law, Ana de Armas, Sidney Sweeney, Vanessa Kirby e Daniel Brühl. Insomma, faresti un red carpet mica da poco, dico, se ci stesse ascoltando Barbera.
Ma guarda, tra l'altro, se dovessero confermare Eden con questo cast, non mi sorprenderei che fosse un eventuale film di apertura fuori concorso. Insomma,
è probabile, con questo cast ci potrebbe stare. Si parla di un thriller, non si sanno poi grandi altre notizie su questo film.
Esatto. Così così come non sottovaluterei l'idea di nuovo di Pedro Almodóvar a Venezia, che
è vero,
pare
uscirà
Room
ottobre.
Next Door, esatto, uscirà a ottobre in Spagna, e la dateline è perfetta per
Venezia,
farlo debuttare,
sì, sì,
appunto in un festival, se non quale Venezia, ovviamente.
Ci sono Tilda Swinton e Julianne Moore, tra l'altro, in questo nuovo film di Pedro Almodóvar, la coppia,
sì,
delle due protagoniste. Si parla
è
anche
vero
del nuovo film di Julian Schnabel, In the End of Dante,
sì,
che è ispirato al libro di Nick Tosh. Un cast anche qui stellare, ci sono Gal Gadot un'altra volta, Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler, quindi insomma mica poco, Al Pacino e addirittura Martin Scorsese in un ruolo,
sì,
di un anziano saggio che influenza Dante Alighieri mentre scrive la Divina Commedia. Quindi,
Al Pacino che tra l'altro potrebbe tornare a Venezia per un doppio film, perché
per
potrebbe
Modigliani,
esserci anche per Modigliani,
vero,
esatto, di Johnny Depp.
Johnny Depp, Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio, però c'è anche Al Pacino, quindi
c'è
insomma
anche Al Pacino.
Quest'anno, amici di Hollywood, del sindacato hollywoodiano, non provate a scioperare, guarda, veniamo là e oltreoceano prendiamo il primo volo per Los Angeles e vi blocchiamo lo shop. Siamo sempre con voi per le vostre doverose e giuste battaglie, sia chiaro, eh? Però magari scioperate il giorno dopo la chiusura del festival, così almeno quest'anno salviamo anche un po' di glamour che ci vuole del festival di Venezia. Va bene, allora noi vedremo un po' che cosa succederà, lo scopriremo il 25 luglio, cioè se non sbaglio la conferenza stampa di presentazione del programma di Venezia 81, fatta dal direttore Alberto Barbera. Poi dal 27 di agosto comincerà proprio la kermesse, noi saremo lì, e anche con la settima sessione, quindi se lo vorrai potrai intervenire, così parleremo in diretta,
certo,
con i collegamenti
certamente
qua a Firenze Lido di Venezia, come è successo anche negli ultimi anni, a raccontarvi appunto quello che succede lì. Va bene, Simone, è stato un piacere parlare con te. Non so se avremo l'occasione per risentirci la prossima settimana, che andremo in onda di venerdì, lo ricordo ancora, per parlare eventualmente di qualche altro film. Se non dovessimo farlo, ti ringrazio a nome di tutti i nostri,
grazie,
ascoltatori e ascoltatrici, per la tua costante presenza, puntualità e precisione anche per questa stagione.
Grazie
e poi ovviamente
grazie.
Si riaprirà subito a settembre il discorso dei premi, ça va sans dire, direi.
Beh, noi siamo qui e noi vogliamo dirlo, ma teniamo solo quello.
Grazie Simone.
Grazie a voi come
ciao,
sempre.
Ciao,
di nuovo.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Qualcuno può farmelo squillare?
Ti sto chiamando.
Chi parla?
Sono Jayden.
Potresti dire a tua madre che sta benissimo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Voglio solo assicurarmi che tutti i fatti combacino.
Va bene, cominciamo.
Tu sapevi che Caroline è stata uccisa? Quando sei stato nel suo appartamento?
Abbiamo lavorato a dei casi e a volte facevamo gli straordinari e andavamo nel suo appartamento.
Le tue impronte erano in camera sua. Tu e Caroline eravate coinvolti sentimentalmente?
Allora, torniamo in onda, perché questo di solito è la spazio dedicato alle serie televisive. Saluto Federico Vascotto, che ormai è assente da 2 settimane, ma per impegni lavorativi. Spero di trovarlo per l'ultima puntata venerdì prossimo. E quindi chi poteva sostituire Federico Vascotto se non l'ottimo Jacopo Fioretti, che però non abbiamo in questo momento in diretta, perché anche lui in altre faccende ha affaccendato, come si suol dire, però ci ha lasciato un contributo audio. Abbiamo appena ascoltato un pezzo di un trailer di una serie intitolata Presunto Innocente, una serie Apple con protagonista assoluto Jake Gyllenhaal. Lasciamo quindi la parola a Jacopo Fioretti, che ci parla di questa serie. Poi noi ritorniamo, perché dobbiamo parlare di del premio Maestri del Cinema di Fiesole, che quest'anno verrà assegnato a Gabriele Salvatore. Se lo faremo con il regista con l'autore e direttore del premio Simone Emiliani. Intanto però Jacopo Fioretti su Presunto Innocente.
Suo DNA era sulla scena.
Ha paura che ti rinchiudano per sempre.
C'è qualcos'altro?
Non l'ho ammazzato io. È malato. Non hanno un caso e vogliono fregarmi.
Nessuno è al di sopra della legge.
Non sono stato.
Tutti e ben ritrovati, oggi parliamo di una serie, anzi una miniserie, che è uscita il 12 giugno su Apple TV Plus, che è sempre una piattaforma interessante per quanto riguarda i prodotti originali, ovvero Presunto Innocente, che era un romanzo di Scott Turow, era un legal drama abbastanza classico, da cui venne tratto un film omonimo nel 1990 con Harrison Ford, famoso soprattutto perché c'era appunto Harrison Ford come protagonista, e ne manteneva una struttura piuttosto classica. Era un legal drama in cui si utilizzavano i meccanismi del giallo processuale per cercare di indagare non tanto la verità, ma cercare di destrutturare l'idea che ci fosse una verità, che ci fosse un bianco o un nero. La miniserie riprende il titolo, riprende più o meno l'impianto generale, e più che altro fa leva, rimodernizzando sui meccanismi che permettevano alla storia, piuttosto classica, piuttosto masticata e digerita dal grande pubblico, per ampliare lo sguardo e andare su tematiche sociali, politiche e perché no, anche legate all'idea di famiglia tradizionale americana e di protagonista tradizionale americano. Quindi 8 puntate, sempre Presunto Innocente, Apple TV Plus. Il protagonista è Jake Gyllenhaal, che non è, a mio avviso, il più bravo di un cast molto ricco, messo insieme per un'operazione importante. Pensate che è stata ideata da David E. Kelly, che è il nome dietro, per esempio, a Big Little Lies o The Undoing, ma anche da J.J. Abrams, che ha partecipato alla produzione. Jake Gyllenhaal è il volto principale, ma c'è anche Ruth Negga, che forse è la migliore, interpreta la moglie del protagonista, Peter Sarsgaard, Bill Camp, Renate Reinsve, che è un'attrice bravissima, magari qualcuno la conosce per il suo ruolo da protagonista nella Persona peggiore del mondo. E di che parla? Parla di un'inchiesta portata avanti dal vice procuratore Rusty Sabich, che è Gyllenhaal appunto, in un momento veramente delicato per la procura della città, perché ci stanno per essere effettuate elezioni politiche che vedono l'avvicendarsi del vecchio procuratore generale e il nuovo che avanza. Il vecchio e il nuovo che avanza non sta per nulla simpatico Rusty, e quindi quando viene coinvolto incredibilmente nell'omicidio di una loro collega, la sua numero due, e si scopre che c'erano delle implicazioni per una storia fuori dal matrimonio, non vede l'ora e ci si getta a capofitto, portando Rusty sul tavolo degli imputati, e quindi vivere, diciamo, da l'uomo senza macchie e senza paura, il vice procuratore, l'uomo che smaschera e cattura i cattivi, diventa lui stesso il cattivo che deve essere smascherato. Quindi una struttura, ripeto, piuttosto classica, lo si capisce anche dalla trama, ma è interessante come Jake Gyllenhaal riesce a interpretare quell'ambiguità non al massimo. Pensate per esempio a quello che il lavoro che ha fatto Ben Affleck su Gone Girl, quello era proprio l'apice dell'ambiguità in un protagonista, cerca di riproporlo e utilizza se stesso come maschera da distorcere per parlare appunto di tutti i grigi che ci sono, non solo dal punto di vista della verità, che non è mai verità reale, ma verità processuale, ma anche nella società a tutti quanti i livelli, americana, contemporanea americana, nei rapporti di potere, nei rapporti del matrimonio, uomo-donna, ma anche il rapporto madre-figli. Si allarga un po' di più lo sguardo rispetto al film del 90, in questo senso qui, in cui si arriva alla fine a non avere più una distinzione tra cosa vuol dire essere innocente e cosa vuol dire essere colpevole, e a quel punto l'unica cosa che rimane appunto è presumere qualcosa piuttosto che un'altra. È un po' frustrante in realtà il finale della serie, perché non prende una posizione proprio diretta da questa parte, ma è un lavoro interessante che si appoggia sul classico per ampliarlo un po', e quindi merita sicuramente una visione. E
grazie Jacopo Fioretti, come sempre del tuo contributo anche in differita riesce sempre ad essere con noi. Adesso, come vi dicevo, parliamo di un appuntamento importante che si terrà nel comune di Fiesole sabato 29 giugno, perché si rinnova come ogni anno l'appuntamento con il premio Maestri del cinema, e che quest'anno andrà al regista Gabriele Salvatores, un riconoscimento che viene conferito ogni anno dal comune di Fiesole in collaborazione con il gruppo della Toscana, del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e la Fondazione Sistema Toscana, e la direzione artistica anche quest'anno è in mano a Simone Emiliani, che abbiamo in collegamento con noi. Buonasera Simone, ciao.
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao, ben trovato. Simone Migliani, lo conoscete anche come una delle penne più prestigiose di film TV, che è sempre un piacere leggere. E allora, la prima domanda che ti faccio è, in vista appunto di questa serata di premiazione che si terrà il 29 giugno al Teatro Romano di Fiesole, con ingresso gratuito a partire dalle 20:45, perché a Gabriele Salvatores il premio quest'anno?
Dunque, l'abbiamo voluto dare a Gabriele Salvatores perché c'è parte un cineasta interessante, molto importante nel panorama italiano, perché comunque ha attraversato 40 anni di cinema, ricordo risale all'83 con Sogno di una notte d'estate, e poi ha diciamo cavalcato più fasi del cinema italiano. Ed è un regista che ha anche saputo rischiare, nel senso che si poteva adagiare anche sui successi di Marrakesh Express e soprattutto Mediterraneo, con cui ha vinto il premio Oscar per il miglior film straniero nel 92, quindi poteva ancora andare sull'onda lunga di quel tipo di cinema, di commedia generazionale, road movie. Invece è un regista che comunque ha sempre saputo rischiare, ha sempre voluto cambiare strada, e realizzando anche degli azzardi che poi sono stati premiati, penso a Nirvana nel 97, il film di fantascienza che poi è stato il suo più grande successo commerciale, o penso anche a Io non ho paura di Ammanniti, che secondo me è anche tra i suoi film migliori, per come riesce a trovare l'equilibrio tra la dimensione più intima anche dell'estate di questo, cioè dell'estate di questo rapporto con il ragazzo, tra il ragazzo rapito e Michele protagonista, e invece le forme anche di un noir abbastanza scuro. Ha sempre saputo quindi rinnovarsi, e la cosa comunque abbastanza sorprendente è che, anche se è un regista di poco più di 70 anni, sembra un regista sempre giovane, nel senso anche vero, per il tipo di scommesse che sì, fa, e sembra giovane anche per i film che continua comunque a proporre, anche se pensa anche al Ragazzo Invisibile, che comunque può piacere o meno, però è un lavoro abbastanza estraneo nel panorama produttivo prima che autoriale del cinema italiano.
Assolutamente, e tra l'altro io credo che lo vedremo presto il suo nuovo lavoro, forse in concorso probabilmente alla prossima mostra del cinema di Venezia, che si intitola Napoli New York. C'è molta curiosità appunto anche su questo tipo di film che vede protagonista Pierfrancesco Favino. Però nella serata di 29 giugno, in cui appunto verrà consegnato a Gabriele Salvatores questo prestigiosissimo premio dei maestri del cinema di Fiesole, verrà proiettato uno dei suoi ultimi film, che è Tutto il mio folle amore, con protagonista Claudio Santamaria e Valeria Golino. Nella serata però non c'è solo Gabriele Salvatores, ma a premiarlo ci sarà uno degli attori che forse non possiamo dire feticcio, perché è stato molto variegato insomma nello scegliere i suoi attori, anche se ricordiamo Abatantuono, Claudio Bisio, ritornare spesso Gigio Alberti, insomma in molti suoi film, però ha lavorato diverse volte con appunto Gabriele Salvatores, sto parlando di Fabrizio Bentivoglio.
Sì, Fabrizio Bentivoglio, assieme ai nomi che ha fatto, fa parte della tua famiglia cinematografica, nel senso che è stato proprio, fa parte proprio di quel gruppo a cui ha legato il nome i maggiori successi. Non era in Mediterraneo, però nella prima inquadratura di Marrakesh Express c'è proprio lui, c'era il suo personaggio, sì, di Marco, sì, dove deve essere bussata la porta per andare a recuperare l'amico che si pensava detenuto a Marrakesh. E Fabrizio Bentivoglio ha girato con Salvatore su ben 7 film, quindi è una carriera.
Anche l'ultimo, Il ritorno di Casanova.
Esatto, Il ritorno di Casanova, lo vedeva protagonista, e tra i protagonisti assieme a Servillo. E poi Bentivoglio ha scritto uno dei suoi film migliori di Salvatore, che è Tourmet. E lì c'è anche molto probabilmente di autobiografico, in quella storia di viaggi, di notte all'alba, di prove del giardino di ciliegie, in quel caso di Chekhov, ma anche di amicizia, ma anche contrasti sentimentali. E quel tipo di scrittura era molto era molto vicina, anche molto aderente al film. Quella è stata anche l'unica sceneggiatura che Bentivoglia ha scritto per un film non suo, perché le altre che ha scritto era per il suo lungometraggio che Lascia perdere Johnny, che sì, al momento è stato l'unico film da regista che ha diretto nel 2007, e poi Tipota, che era un cortometraggio. Quindi siamo contenti, perché è veramente, Bentivoglio rappresenta uno dei volti, ma anche una delle anime più riconoscibili del suo cinema.
Sono d'accordissimo con te, aggiungo anche che, come succede ogni anno per il premio Maestri del Cinema, è stato editato anche un volume monografico dal titolo La realtà immaginata, il cinema di Gabriele Salvatores, che è a cura di Paola Casella, con ovviamente i contributi vari dei soci del gruppo Toscana, del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, il cui appunto volume è editato da Edizioni ETS di Pisa. E poi l'omaggio di Gabriele Salvatores continua non solo il 29 giugno, ma continua anche con l'arena, forse una delle arene più belle del mondo, possiamo dire quella, almeno come scenografia, immersa lì nell'esterno degli Uffizi di Firenze, e che partirà proprio il 27 giugno, quindi 2 giorni prima dell'appuntamento del 29, si aprirà questa arena Apriti Cinema, curata dalla compagnia, con Mediterraneo, che gli ha valso appunto l'Oscar come miglior film in lingua straniera. E poi il 4 luglio ci sarà, io sono pazzo di questo film, Nirvana, appunto lo hai citato poc'anzi anche te, e poi l'11 luglio l'omaggio a Gabriele Salvatores si conclude con tournée. Ma ci sarà anche un omaggio non solo a Firenze, nella rassegna Apriti Cinema agli Uffizi, bensì anche al Teatro Romano di Fiesole, dove verrà consegnato il premio, con la proiezione di Sud, altro suo film, il 6 di agosto, ed Educazione Siberiana il 20 di agosto. Quindi insomma un'estate da passare anche a riscoprire i film di Gabriele Salvatores. Allora, appuntamento quindi al 29 giugno 20:45, Teatro Romano di Fiesole, con il premio Maestri del Cinema edizione 2024 a Gabriele Salvatores. Simone, io ti ringrazio e ci vediamo il 29.
Io vi aspetto numerosi.
Grazie.
Perché comunque è un appuntamento ed è anche l'occasione per recuperare anche i film della retrospettiva che ha citato, che sono alcuni dei titoli anche più rappresentativi. Ne avremmo voluti mettere anche di più, ma vediamo, magari ci riusciremo.
Vediamo se riusciamo. Perché io poi vedo sempre la lista di coloro che hanno vinto il premio Maestri del Cinema, cioè da accapponare la pelle, perché stiamo parlando del meglio del cinema internazionale. Davvero, quindi un premio più che prestigioso. Grazie Simone e ti auguro una buona serata.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, 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 ciao. Allora, noi siamo giunti in conclusione anche di questa 37esima puntata, che come vi dicevo è la penultima di questa stagione, l'ultima, ve lo ricordo ancora una volta, poi che se ci seguite sui social sicuramente un accenno lo farò, non sarà di mercoledì, bensì di venerdì. Come abbiamo iniziato questa stagione, la finiremo di venerdì, però sempre il solito orario, 17:05, quindi appuntamento a venerdì 28 giugno. Intanto io vi ricordo che come sempre troverete il podcast della nostra trasmissione, di questa puntata e tutte le precedenti, sul sito novaradio.info a partire da domani, e poi da venerdì più o meno a quest'ora anche su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Io vi voglio dire soltanto una cosa alla fine, cioè che non c'è stato purtroppo Jacopo Fioretti in linea in diretta, quindi gli avrei detto pure a lui, non so se ci sta ascoltando in questo momento, il famoso Sandro di Abbastanza, non è di Abbastanza ma di Abbasanta, non è in provincia di Cagliari bensì di Oristano, quindi mi perdoni signor Sandro, perché il mio cervello ha letto sempre Abbastanza, non so perché, ma è Abbasante, quindi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando da quel paese e tutti gli amici sardi, mi scusi perché non è, Abbastanza non esiste, esiste Abbasanta che è in provincia di Oristano. Comunque un saluto a Sandro e a tutti gli amici di Abbasanta. Sono le 18 in punto, io vi lascio alla programmazione di Nova Radio, vi auguro buona serata, ci sentiamo venerdì 28 giugno alle 17:05 per l'ultima puntata della settima sessione 2023-2024, e poi appuntamento il 3 luglio con lo speciale live in esterna dal circolo di Rifredi con il meglio dei film che vi aspetta quest'estate. Buona serata.